Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Quando la tua situazione di vita cambia drasticamente, e do qualche esempio, è importante non vivere come prima. Quando Dio ti dà una nuova situazione, è importante vivere quella nuova realtà. Come esempio, immaginate l'assurdità e la tristezza di una coppia, marito e moglie, che Dio benedice con un figlio e loro vogliono vivere come prima. Vogliono lo stesso tempo libero, tempo per girare, tempo per fare questo, le serate tranquilli solo loro due. Sarebbe terribile, quel figlio probabilmente morirebbe essendo trascurato. E poi loro mancherebbero la benedizione di avere questo figlio. O immaginate un bambino, Manuel, che abita in Brasile, nelle favele di Rio. Conoscete cosa sono le favele, no? Questi quartieri orribili di una povertà difficile per noi di concepire, dove tanti migliaia di bambini vivono per strada, dormono per strada, cercano cibo nei bidoni, rubando, vendendo cicca, quello che possono, soffrono violenza, tante cose. Questo bambino, una vita terribile, viene maltrattato, ma soffre fame, spesso ha freddo. E una famiglia piena di amori va in mezzo alla favela, lo trovano, lo portano, lo vanno davanti il tribunale, lo fanno diventare il loro figlio. E che assurdo per lui, che ha tutto in casa con loro, che assurdo per lui di andare, tornare nella favela e dormire di nuovo per strada e cercare cibo nei bidoni e far sì che i ragazzi grandi li picchiano come prima. Che assurdo! Tornare nella vecchia vita. Quando Dio permette alla vita di cambiare drasticamente per il meglio in una nuova situazione di vita, bisogna cambiare modo di vivere e non vivere come prima. Non ha senso. Non ha senso di essere ancora attaccati al vecchio modo di vivere. Dio ci ha salvati da quello. Il cambiamento di vita più grande che esiste è di essere trasportati dal regno delle tenebre al regno della luce in Gesù Cristo. Dalla condizione di essere sotto la condanna eterna ad essere figli amati di Dio. Da essere senza speranza e senza le promesse ad avere tutte le promesse per i figli di Dio in Cristo Gesù e tutta l'eternità davanti a noi con Dio in cielo. Allora, per noi che abbiamo ricevuto questa benedizione, benedizione, cioè ci sono benedizioni, questa è la benedizione al di sopra di ogni benedizione. Se tu hai ricevuto questa benedizione, come bisogna vivere? Nel breve tempo che rimani su questa terra, breve, ma io sono giovane. Sì, ma Paolo parla delle nostre momentanee, leggere afflizioni, momentanee. Alla luce dell'eternità, 90 anni sulla terra è momentanea. Come dobbiamo vivere in quel tempo che ci rimane sulla terra, prima di entrare nella presenza di Dio per essere meravigliati dalla sua gloria per sempre? Come bisogna vivere? Le epistole ci parlano della salvezza e poi ci parlano di come vivere in questo tempo sulla terra. In primo Pietro mette molto enfasi su come vivere in questo mondo dove ci sono sofferenze. Ci sono sofferenze, ci sono ingiustizie, ci sono dolori. Questo fa parte del cammino e ci spiega come vivere. E dice, per esempio, che se soffriamo per aver fatto male, non c'è nessun giovamento. Se noi veniamo puniti terrenamente, al lavoro, casa, quello che è, nella società. Perché ci siamo comportati male? Non ci giova nulla. Ma se noi soffriamo per aver fatto del bene, guardando a Dio, è una grazia. Quando camminiamo in santità, possiamo gioire anche nelle sofferenze, sapendo che abbiamo una ricompensa eterna. Alla fine di 1 Pietro 3, Pietro ci parla delle sofferenze di Cristo, le sofferenze di Cristo che ha compiuto per noi e tramite quelle sofferenze ci ha acquistato il perdono e la salvezza. Pietro ci ricorda che dopo le sue sofferenze Gesù Cristo è risorto vittorioso. Le sofferenze c'erano ed erano terribili e mai passeremo nulla di simile alla sofferenza di Cristo, perché mai dovremo noi, se siamo in Cristo, dovremo mai soffrire l'ira di Dio. Ma le sofferenze hanno sempre un termine, se non è per chi va al lago di fuoco. E Gesù è risorto vittorioso e noi saremo vittoriosi se camminiamo in Cristo. Quindi vorrei guardare i primi versetti di 1 Pietro 4. E Pietro basa quello che dice in base alle sofferenze di Cristo per noi. E se tu vuoi stare meglio, se vuoi più gioia, meno cuore afflitto, fermati a pensare alle sofferenze di Cristo per te. Ha sofferto fisicamente, è stato oltraggiato, è stato odiato, è stato abbandonato dalla sua famiglia, disprezzato dai fratelli, perfino la mamma pensava che fosse fuori di sé. Gli apostoli lo hanno abbandonato, uno lo ha tradito. Uno lo ha negato e lui stava lì ascoltando, mentre Pietro con parole brutte negava di neanche conoscerlo. È stato accusato falsamente. Gesù conosce le sofferenze. Gesù conosce le sofferenze ed è buono ricordare, Signore, io soffro, ma non come Cristo e lui l'ha fatto per me. Allora, alla luce delle sofferenze di Cristo, come dobbiamo vivere? Come dobbiamo vivere in questo tempo che ci rimane sulla terra? La parola di Dio ci insegna ad avere la stessa mente che aveva Gesù Cristo e quindi abbandoniamo il peccato, camminiamo in santità, siate santi come Dio è santo. Allora, ricordando che siamo stati salvati per mezzo delle sofferenze di Gesù Cristo e ricordando che Gesù regna in cielo e che Gesù ritornerà per giudicare tutti, voglio leggere 1 Pietro 4, 1 e 2. Poiché dunque Cristo ha sofferto per noi nella carne, armatevi anche voi del medesimo pensiero, perché chi ha sofferto nella carne ha smesso di peccare. Pietro inizia ricordandoci che alla luce del sacrificio di Gesù Cristo, sacrificio che ci ha salvato dai nostri peccati, che dobbiamo camminare in santità, dobbiamo smettere di peccare. Visto che Cristo ha sofferto nella carne, Pietro ci spiega come dobbiamo vivere ora che siamo salvati. Leggo di nuovo versetto 1, ma questa volta aggiungo versetto 2. Poiché dunque Cristo ha sofferto per noi nella carne, armatevi anche voi del medesimo pensiero, perché chi ha sofferto nella carne ha smesso di peccare, per vivere il tempo che resta nella carne, non più nelle passioni degli uomini, ma secondo la volontà di Dio. Pietro inizia due discorsi, concentreremo sul primo dei due oggi, anche menzionando il secondo. Prima sta parlando qui di non vivere come prima della salvezza. Quindi ci parlerà di abbandonare quello che era il vecchio modo da vivere. E poi parla di vivere secondo la volontà di Dio. Una vita dedicata in ogni campo della vita, in ogni scelta. Ogni scelta, da quello che mangio, a quello che indosso, a come spendo i soldi, a come passo il tempo, a con chi passare il tempo, cioè come parlo, come rispondo, cosa dico agli altri di me, tutto. Bisogna vivere secondo la volontà di Dio. Fate tutto, in parola e in opere, nel nome di Cristo, per la gloria di Dio. Tutto! Perché siamo stati liberati dal nostro peccato. Possiamo vivere per la gloria di Dio, l'unica cosa che vale. Allora, notate la verità nella seconda metà del versetto 1. Vi leggo ancora uno. Poiché dunque Cristo ha sofferto per noi nella carne, armatevi anche voi del medesimo pensiero, perché chi ha sofferto nella carne ha smesso di peccare. Dobbiamo amarci del medesimo pensiero. Allora, solo per dirvi, la parola armarci vuol dire armarci, la stessa parola che si usa per un soldato che prende la sua spada, la sua lancia, quello che sarebbe. È una parola militare, perché noi siamo in una guerra. E quali sono i nostri nemici soprattutto, e qual è la nostra arma? I nemici sono pensieri falsi. E le armi sono le verità di Dio. Quindi con che cose dobbiamo amarci? Cosa dice? Notate? Armatevi anche voi del medesimo pensiero. Noi ci armiamo con la verità. Satana ci assila. A volte arrivano da sole, a volte arrivano tramite persone che ci dicono cose, ci dicono cose false, e se noi lasciamo queste cose false girare nella testa, siamo scombussolati, siamo confusi, siamo abbattuti. E dobbiamo rendere ogni pensiero prigioniero di Cristo. Dobbiamo usare le verità di Dio per demolire i ragionamenti falsi che così facilmente cercano di riempire le nostre menti. Quando siamo armati con le verità di Dio, possiamo difenderci e anche possiamo avere grande vittoria contro i nostri peccati. Questo versetto ci insegna ad amarci con la verità. Quale verità? Che chi ha sofferto nella carne ha smesso di peccare. Chi è colui che ha sofferto nella carne? Ma attenzione, attenzione. Certamente, prima risposta è, ma Gesù Cristo. Certo, lui aveva appena parlato di Gesù Cristo che ha sofferto nella carne per salvarci. Quindi, prima applicazione, ma Cristo ha sofferto nella carne. Sì, ma non solo. Quando è che Gesù ha sofferto nella carne? Dove era? Dove era? Era sulla croce, la crocifissione, giusto? Ok, cosa dice Romani 6? Non solo. Leggo Romani 6, versetti 5, 6, 7. Poiché se siamo stati uniti a Cristo per una morte simile alla sua, saremo anche partecipi della sua risurrezione, sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, perché il corpo del passato possa essere annullato, affinché noi non serviamo più al peccato. Infatti, colui che è morto è libero dal peccato. Questo è una parallela quasi perfetto al nostro versetto. Colui che ha sofferto la carne smette di peccato, ha smesso di peccare. Siamo stati crocifissi con Cristo. In Cristo abbiamo sofferto nella carne. Così dice Paolo in Galati 2:20. Vi leggo io. E questo vale per ogni vero credente. Io sono stato crocifisso con Cristo. E non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Allora dobbiamo amarci con il pensiero che siamo morti al peccato in Cristo, perciò non siamo più schiavi del peccato, né siamo sotto il potere del peccato, grazie a Dio, perciò non dobbiamo più vivere nel peccato. Non dobbiamo credere, ma non riesco, è più forte di me. Non è più forte di te. Quello è uno dei falsi ragionamenti che Satana mette nella testa. È una menzogna. Il peccato non è più forte di noi. Romani dichiara, non siamo più schiavi del peccato. Quindi quando tu dici, ma non riesco a superare questo peccato, tu stai ripetendo la menzogna che Satana ha messo in testa. Così dice Dio. Come posso combattere quella menzogna? Ma io non riesco, è più forte di me. Cosa posso dire? Filippesi 4:13, cosa posso dire? Io posso ogni cosa in Cristo Gesù che mi fortifica. Non far uscire dalle vostre bocche, neanche girare nelle vostre menti le menzogne che io non posso, è più forte di me. Ma io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Dobbiamo armarci con il pensiero che siamo morti al peccato, siamo liberati dal suo potere, possiamo scegliere di peccare, ma non dobbiamo. Allora il versetto continua e dichiara che dobbiamo vivere il tempo che ci resta secondo la volontà di Dio, la seconda parte di 1 Pietro 4:2. Viviamo come? Per vivere il tempo che resta nella carne, non più nelle passioni degli uomini, ma secondo la volontà di Dio. Visto che Dio ci ha perdonato i nostri peccati terribili e ci ha fatto diventare i figli di Dio, per quel tempo che ci rimane ancora in questa terra, non dobbiamo più vivere secondo le passioni degli uomini che erano anche i nostri passioni, le nostre. Dobbiamo vivere secondo la volontà di Dio in ogni campo della vita. Notate che qui, come quasi sempre, quando Dio ci parla di togliere una cosa, ci spiega anche a che cosa mettere al suo posto. Non dobbiamo solo togliere il peccato, dobbiamo aggiungere vivere secondo la volontà di Dio. Non dobbiamo solo togliere non rubare più, ma dobbiamo aggiungere di lavorare con le mani affinché ci sarà anche da aiutare altri. Cioè Dio sempre ci dice cosa togliere e cosa mettere al suo posto. Con Efesini 4:29, nessuna parola cattiva esca dalla vostra bocca. Ok? Ma non devo stare in silenzio. Ma se avete una buona che edifica, ditela affinché conferisca grazia secondo il bisogno. Dobbiamo togliere per mettere, togliere per mettere. Spogliarci del vecchio uomo per indossare il nuovo uomo. Allora, voglio considerare il senso di non vivere più come prima, di non vivere più nelle passioni degli uomini. Ora che siamo in Cristo, per quel poco tempo, erei poco tempo. Come poco tempo? Tu non sai quanto lungo è la mia prova. Tu non sai quanto lungo è l'eternità. Tu hai una prospettiva falsa, perché non stai ricordando quello che Dio ci rivela, che l'eternità dura nei secoli dei secoli e non avrà mai fine. Io ho 61 anni, non sono più giovane e posso dire che la vita è stato un vapore, è un vapore. E comincio a capire di più, e quindi voglio dire a tutti che sono più giovani, la vita va velocemente, le prove, per quanto possano essere lunghe, sono nulla alla luce di quello che avremo per sempre. Non dobbiamo vivere più nelle passioni degli uomini. Notate che Pietro dice, non dobbiamo vivere più nelle passioni degli uomini. Cosa vuol dire quello? Perché dice più? Perché prima che Dio ci avesse salvati, vivevamo nelle passioni degli uomini come tutti gli altri. Nel versetto 3 Pietro elenca alcuni dei peccati della vecchia vita. Allora, questo elenco è solo un esempio. Forse tu dici, ma non erano i miei peccati, va bene, è indicativo, non è tutti i peccati del mondo, anzi ci sono altri elenchi in altri brani di altri tipi di peccati. Però questo sono un esempio di alcuni tipi di passioni degli uomini. La cosa importante è il fatto di ricordare, io vivevo nel peccato. E leggo versetti 2 e 3. Per vivere il tempo che resta nella carne, non più nelle passioni degli uomini, ma secondo la volontà di Dio. Basta a noi, infatti, il tempo della vita che abbiamo trascorso a soddisfare le cose desiderate dai gentili, quando camminavamo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle gozzoviglie, nelle baldorie e nelle abominevoli idolatrie. Non dobbiamo vivere più come vivevamo fino al punto che Dio ci ha salvato. Basta con quel tempo. Basta con quel vecchio modo di vivere. Il tempo che abbiamo vissuto è stato un tempo sprecato, speso male, soddisfando la carne. Ora che Dio ci ha salvati, ora che Dio ci ha aperti gli occhi al mondo, in modo che non siamo più ciechi, ora che ci ha trasportati dalle tenebre alla luce, che terribile stoltezza sarebbe se tornassimo a vivere nel peccato. E non dobbiamo dire andare all'orlo, ma non è proprio peccato. E noi cerchiamo di comportarci più vicino al vecchio modo possibile. Ma non sto più peccando. Ma vedi, i genitori dicono di non giocare in quella stanza e i bambini vanno alla soglia della porta mettendo la testa dentro ma il corpo fuori, ma non sono entrato. Ma il problema lì è il cuore. Invece di essere più lontano possibile, più vicini a Cristo, spesso nella carne vogliamo stare il più vicino possibile. Ma non è peccato! È il più vicino a Cristo che puoi andare? Dio ci ha trasportati dalle tenebre alla luce. Viviamo nella luce pienamente. Che ribellione se desiderassimo ancora quello che i pagani, i gentili, i non credenti desiderano, che sono sotto condanna per i loro peccati, come eravamo noi prima della salvezza. Abbiamo tutti vissuto nelle tenebre prima della salvezza. Qualunque tempo che abbiamo vissuto nelle tenebre è già troppo. Basta con quel tempo. Dobbiamo abbandonare totalmente ogni tipo di peccato che viene dalla vecchia vita. In questi versetti Pietro elenca alcuni esempi di peccati del tempo passato. E come dicevo, è solo un elenco indicativo. Ma io non facevo quelle cose. Tu peccavi. Forse non in quel modo preciso, ma tu peccavi. Questo elenco ci aiuta a capire che il peccato è abominevole. Allora, il punto qui non è di valutare i tuoi peccati. Ma io quello lì non facevo. Va bene, ma facevi qualunque? Infatti, non è detto che nessuno faceva tutti questi peccati. Forse chi faceva un po' di quello, chi faceva un po' di quell'altro, chi faceva un po' di quell'altro. E poi ci sono tanti altri tipi. Il punto è che dobbiamo abbandonare i nostri vecchi peccati. Questo elenco è diviso in tre categorie di peccati: impurezze, intemperanza ed idolatria. Impurezza, intemperanza, idolatria. Più volte Pietro menziona che questa era la nostra vita. Cioè, noi vivevamo nel peccato, o questi o altri. Però se siamo stati perdonati e rigenerati, il tempo che abbiamo passato è più che sufficiente. È un tempo che non vogliamo... Dovremo vergognarci pensando al peccato. Dovremo, quando i nostri peccati vengono in mente, dovrebbe farci stare male dentro, ricordando, e poi dovrebbe farci stare bene il fatto che, ma mi hai perdonato, non sono più colpevole per quello e voglio tenermi il più lontano possibile. La prima categoria qui che Pietro menziona sono peccati di dissolutezza e passioni. Per esempio, peccati come adulterio, fornicazione, vestirsi in modo che mette in mostra tanta pelle il corpo, omosessualità, altri atti impuri nella mente, nel modo di parlare, nel modo di vestire, nel modo di agire. Questi peccati sono innalzati come pregi nel mondo di oggi. La donna dovrebbe essere bella. L'uomo dovrebbe notare le belle donne. Questo è normale, questo è abominevole. La seconda categoria parla di ubriachezze, gozzoviglie, baldorie. Una vita non moderata, una vita spesa nei piaceri. Per esempio, tante persone usano l'alcol come modo di rilassare, rende felice la serata, non si ubriacano, ma l'alcol è una cosa importante ad un incontro sociale, importantissimo, così ci divertiamo. No, dovremmo gioire con lo Spirito Santo, non usando l'alcol per rendere la serata leggera. Usiamo lo Spirito Santo per rendere la serata gioiosa. Dobbiamo vedere, spesso c'è un modo di ubriacarsi con divertimento, senza alcol. Sto parlando di serate dove si arriva a ridere di stupidaggini che non sono neanche veri, ma solo l'atmosfera, solo l'ambiente. Si fa scherzi, battute, si ride per ridere. È una cosa contagiosa. È una forma di ubriachezza mentale dove non stiamo pensando seriamente. Spesso il contenuto è zero. E questo è tutta questa categoria. L'ultima categoria è quella che è legata all'idolatria, che Pietro descrive come abominevole idolatrie. Quando pensiamo agli idoli, pensiamo agli idoli del mondo antico, delle statue, eccetera, sculture, forse ci sono ancora oggi, induismo, eccetera, buddismo, però ci sono tanti idoli in Italia. Certamente ci sono i santi, la Madonna, che ci sono statue, le persone hanno venerazioni ad idoli che sono idoli quanto il Baal o Asheroth. E magari ci sono alcuni fra noi che prima della salvezza eravamo attaccati a qualche idolo così, ma ci sono idoli che non sono fatti di pietre o metallo o oro. Qualunque cosa in cui uno pone la sua fede, in cui spera, a cui dà onore. Quindi per una persona potrebbe essere la carriera, i soldi, l'approvazione degli uomini o qualsiasi cosa in cui si mette la fiducia anziché in Dio. Tante persone hanno timori degli uomini, cosa pensano di me? E questo determina quello che mettono su Facebook, quello che scrivono, come si vestono, come parlano, come predicano. Vogliono essere visti bene. Il loro idolo è quello. Basta che gli altri mi vedano bene, come mi vedono, come mi vedono. Quanto mi piace hanno messo sulla mia foto, il mio post. C'è questa fissazione su cosa pensano gli altri. Romani 1, scopriamo che un idolo può essere in forma di uomo. Leggo 1, 22 e 23. Dichiarandosi di essere savi, sono diventati stolti. E hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in un'immagine simile a quella di un uomo corruttibile, di uccelli, di bestie quadrupedi e di rettili. Idoli possono essere anche uomini, possono essere cose noi stessi o qualcun altro. Quante persone sono attaccate ad idoli anziché a Dio? Allora, pensando a queste tre categorie di peccati, notiamo che tutti questi peccati riguardano scelte che uno fa. Cioè, tu pensi, uno sceglie di buttarsi in dissolutezza, sceglie di avere pensieri o vestirsi in un certo modo o comportarsi, sceglie di andare a usare l'alcol o stupidaggini per divertirsi, sceglie di porre fede in un idolo. Sono scelte di vita. Questo è importante capire. Uno sceglie questo tipo di peccato e quando Dio salva una persona non bisogna mai ridurre quanto pecchiamo. Quando Dio salva, non devi ridurre quanto pecchi. Non devi peccare meno. Ci sono quelle che dicono che tu devi peccare meno. Non devi peccare meno. Devi smettere. Non devi dire, un uomo che capisce che sta commettendo adulterio, allora non lo faccio più una volta alla settimana, lo farò una volta al mese. Uno che ruba tutti i giorni, allora comincerò a rubare solo una volta al mese. No, non devi ridurre quanto pecchi, tu devi smettere. Allora non guardo di solito le donne solo ogni tanto. Allora non mi vesto così se non è una serata elegante. No, no, smetti di peccare. Non farò quello se non è proprio l'uscita dalla ditta dove lavoro una volta all'anno. No, non bisogna ridurre quanto pecchi, non bisogna peccare meno, bisogna non fare più. Queste sono scelte, in un certo senso abbandonare certi peccati in un certo senso è facile, richiede una decisione categorica. Certi peccati sono difficili abbandonare perché sono legati alla compagnia. Molti di questi peccati sono legati alla compagnia. Sono cose che si fa in compagnia. E così dice la Bibbia in 1 Corinzi 15, 33. Non vi ingannate. La brutta compagnia corrompe i buoni costumi. E quindi dobbiamo spesso cambiare compagnia. Per esempio, se un credente dice, wow, io spesso arrivo a guardare le cose sbagliate per la televisione, allora cosa bisogna fare? Cambiare compagnia. Come si cambia compagnia? Si vende la TV. Cioè, quello è cambiare compagnia. Io lì e lì e spesso vado bene e poi vado male. Vendi la TV. Uno che dice, wow, io spesso uso l'alcol come un stampella per rilassarmi anziché cercare la pace di Dio o qualunque altro modo, allora smetto completamente di bere. Scusami, io sono disposto ad abbandonare qualunque cosa che mi fa... Ma questo è un po' esagerato, Marco. Scusami, questo è un po' esagerato. Quello è come dire che se il mio occhio dovesse farmi peccare dove cavarlo, Marco. Scusami, è un po' esagerato. È esagerato come dire se la mia mano mi dovesse far peccare dove tagliarlo. Scusami, Marco. Quello è un po' esagerato? O esattamente quello che ha detto Gesù Cristo? Non è esagerato. Non è esagerato. Ma chi lo fa? Chi vuole vivere in santità? Quello che mi fa peccare non voglio avere più a che fare. Io devo abbandonare il peccato perché io sono una nuova creatura in Gesù Cristo. Allora, parentesi qui. Una cosa che non discuto tanto in questo sermone, ma parentesi importante. Queste sono tutte azioni, se pensate. Scelgo di pensare a quello, scelgo di vestirmi così, scelgo di guardare una donna, scelgo di bere un po' troppo, scelgo di attaccarmi a un idolo. Ma ci sono altri peccati, un'altra categoria totalmente diversa, non sono azioni, sono peccati di carattere. Numero uno sarebbe l'orgoglio. Poi c'è egoismo, ci sono altri. Questi non sono azioni che uno sceglie di fare. Questi sono parte di chi siamo. Questo di solito è un combattimento più duro, però è da combattere e c'è vittoria anche su questi peccati. Cioè, uno può scegliere di non ubriacarsi più. Io non tocco mai più alcol. Quindi basta, non si ubriacherà mai più nella vita. Si può scegliere categoricamente di non fornicare. Una donna può dire, io butto via qualunque vestito così, non lo porto più. Uno può stare in guardia, avere vittoria su tanti peccati di azioni abbastanza facilmente, relativamente. se prende le precauzioni, se cambia compagnia, eccetera. Ma i peccati di carattere, tipo l'orgoglio, è una cosa diversa, un combattimento diverso. Oh, grazie a Dio, possiamo avere vittoria. Però l'orgoglio si ammazza e poi torna su, si ammazza e torna su, si ammazza e torna su. Come si ammazza ogni volta l'orgoglio? Come si ammazza l'orgoglio? Come si ammazza l'orgoglio? Confessandolo anche davanti agli altri, senza mezzi termini e non in modo di far sembrare che io sono spirituale. Avete visto che io sono umile a punto di confessare il mio orgoglio? Avete visto? Cosa ho appena mostrato? Orgoglio. Dobbiamo combattere con la forza che ci fornisce Dio. Fortificatevi nella forza della sua potenza. Fortificatevi nel Signore nella forza della sua potenza. Quindi, concupiscenza, orgoglio, egoismo, lamentele, possiamo vincere, ma dobbiamo combattere perché fanno parte della vecchia vita. Non c'è spazio nella vita di un figlio di Dio da lasciare questi peccati. Quindi, tornando al brano, Pietro ci aveva appena spiegato che dobbiamo eliminare totalmente i peccati che riguardano le nostre scelte di vita. Basta il tempo trascorso in tutte quelle cose. Non dobbiamo scusarci, ma sai, era questa volta. No, non dobbiamo eliminarli man mano. Dobbiamo abbandonare immediatamente e totalmente ogni peccato che Dio ci mostra. Dio ci chiama alla santità. Allora, cosa succede quando io abbandono i miei peccati? Non faccio quello che facevo prima, non partecipo più in quello che partecipavo prima. Cosa faccio? Cosa succede? Come reagiscono le persone con cui facevo la mia compagnia? Come reagiscono le persone della mia vita? Quando Dio ci salva e abbandoniamo quello che fino a quel punto era stato il nostro modo normale di comportarci, come ci considereranno coloro che facevano parte della nostra compagnia fino a quel punto? Come reagiranno al fatto che non vogliamo più, che rifiutiamo di partecipare con loro nelle attività che fino a quel punto partecipavamo? Come ci vedranno? Leggo versetti 3 e 4. Basta a noi infatti il tempo della vita che abbiamo trascorso a soddisfare le cose desiderate dai gentili, quando camminavamo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle gozzoviglie, nelle baldorie e nelle abominevoli idolatrie. Per questo trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza e parlano male di voi. Il fatto che il brano dice non corriate con loro rende chiaro che Dio intende che non corriamo con loro, che non partecipiamo più in qualsiasi comportamento che fa parte delle tenebre. Dobbiamo abbandonare ogni comportamento peccaminoso e perciò non possiamo più far parte della vecchia compagnia, perché sarebbe un gioco. La vecchia compagnia troverà strano che voi non corriate più con loro agli stessi eccessi di dissolutezza. Era tutto normale prima. Non saranno capaci a capire come mai avete scelto di non partecipare più con loro in quello che era modo di vivere insieme a loro prima. E il nostro cammino di santità sarà visto male da loro. Perché il fatto di non partecipare, pensate a questo, il fatto di non partecipare più mette in evidenza che quello non va bene. Il fatto di non partecipare in quello che prima faceva parte della vita mette in evidenza che non va bene. Efesini 5, 11 a 13, vi leggo. E non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto riprovatele, perché Perché è persino vergognoso dire le cose che si fanno da costoro in segreto. Ma tutte le cose, quando sono esposte alla luce, diventano manifeste. Perché tutto ciò che è manifestato è luce. Il fatto che non partecipiamo mette in evidenza che quelle attività sono peccato. E questo porterà alla vecchia compagnia nostra a vederci male. Coloro che fanno parte della vecchia compagnia non riescono a capire perché un loro compagno lasci le attività che prima avevano sempre fatto insieme. Per loro quelle cose sono normali, sono divertenti, ma per chi ora appartiene a Dio? Sono eccessi di dissolutezza da abbandonare totalmente. Perciò i vecchi compagni troveranno strano il fatto che non corriamo più con loro agli stessi eccessi di prima, perché loro non vogliono vederli come peccati. Non solo troveranno strano, ma parleranno male di voi, vi criticheranno, sparleranno con altri di voi, cercando di mettervi in una brutta luce. Allora, come è scritto questo brano, è chiaro che prima correvamo con loro. Prima erano i nostri compagni, avevamo noi scelto loro come compagni per condividere quelle esperienze, gli stessi peccati con loro. Quello che ci legava con loro era di condividere quelle esperienze peccaminose. Ricordate quando Gesù dice: come potete ricevere la gloria di Dio quando cercate gloria l'uno dagli altri? Ricordate questo? Gesù dice: voi non potete avere gloria da Dio quando cercate gloria l'uno dagli altri. Quindi io do complimenti a te, tu dai complimenti a me. Io vedo spesso su media sociali, Facebook, roba così, uno mette una foto e tanti commenti: oh, quanto sei bella! Oppure mettono commenti: oh, quanto sei bravo! E che bello, mi vedono così. Questo è orgoglio. Che importa come vedono me, come vedono Cristo? E loro non capiscono perché non dai più complimenti e non ricevi più complimenti. Perché non corri con noi. Allora cominciano a criticare, cominciano a parlare male. Però c'è una cosa da dire. Se uno dice di volermi bene e poi dice, parla male di me, mi voleva bene. Che triste quando ci sono coppie, maschio e femmine, si mettono insieme e arrivano a dire spesso perfino ti amo, e poi c'è uno scontro e poi sparlano l'uno dell'altro. Ma che amore c'era? Perché l'amore non è un sentimento. L'amore è un impegno per il bene di quella persona, e anche questa persona mi odia, mi tratta male, io non smetto di amarla. Perché l'amore non è un sentimento. L'amore è un impegno davanti a Dio di impegnarmi per il bene di quella persona per sempre. Invece spesso l'amore è perché quella persona mi fa star bene. E dico ti amo, vuol dire ti voglio perché mi fai star bene come sei adesso. E se la persona cambia e non mi fa star più bene, non l'amo più. Non ho mai amato. Conviene cercare l'approvazione degli uomini? Gli uomini ci danno la loro approvazione quando facciamo come dicono loro, ma quanto vale la loro approvazione? E poi se non facciamo più come vogliono loro, ci criticano. Cosa ci giova l'approvazione degli uomini? Cosa ci giova il peccato? La saggezza è cercare l'approvazione di Dio, la gloria di Dio. E comunque la vecchia compagnia, quindi, parleranno male di chi non partecipa più con loro. E non è bello. Non è bello quando gli altri parlano male di te. Conosco situazioni dove persone in chiese cominciano a camminare in santità quando altri non camminano in santità e vengono criticati da altri in chiesa. Certamente a quel punto è da chiedere se Cristo ha lasciato quella chiesa da tempo. Non dobbiamo tornare nel vecchio peccato, non dobbiamo cercare l'approvazione del mondo, dobbiamo camminare in santità. Ma quando gli altri parlano male di me perché non corro più agli stessi eccessi come prima e mi fa male, cosa devo ricordare? Cosa devo ricordare? Cosa devo ricordare quando mi attaccano, mi accusano falsamente? Cosa devo ricordare? C'è una cosa importante da ricordare. Chi tratta male un figlio di Dio? Chi parla di un figlio di Dio in modo ingiusto? Quella persona sarà giudicata, punita da Gesù Cristo per quel peccato come per tutti gli altri peccati. Dovrà rendere conto a Gesù Cristo, il giudice del mondo, proprio perché ha parlato male di un credente. Questo è quello che Pietro dichiara nel versetto 5, parlando di coloro che parlano male di voi. Poi dice, versetto 5, essi renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. Dio è geloso dei suoi. Gesù dice in Matteo 7, se ricordo bene, quello che avete fatto a uno di questi minimi che credono a me avete fatto a me, quello che non avete fatto a uno di questi non avete fatto a me. A Paolo, quando era ancora Saulo, dice: perché mi perseguiti? Perseguitava i credenti, ma quello che faceva contro di loro faceva contro Gesù. Ogni peccato sarà punito. Ogni peccato non perdonato e punito in Cristo sarà punito eternamente nel lago di fuoco. E Cristo è pronto a giudicare i vivi e i morti. Quando arriverà nella sua gloria per giudicare coloro che sono ancora in vita, dovranno comparire davanti a Lui nel giudizio, e quelli che sono morti saranno risuscitati i loro corpi per stare ritti davanti al giudizio. Leggo di quello in Apocalisse 20 del giudizio. Giovanni, vedendo il futuro, poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono il cielo e la terra, e non fu più trovato posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti a Dio, e i libri furono aperti. E fu aperto un altro libro, che è il libro della vita, e i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. E il mare restituì i morti che erano in esso. La morte e l'Hades restituirono i morti che erano in loro, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Hades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. E mi aggrava che ci sono persone che mi ascoltano, che se non cambia saranno gettate nello stagno di fuoco. Il giudizio sarà terribile per tutti coloro che non saranno trovati scritti nel libro della vita. Notate, nessuno è salvato perché ha fatto abbastanza bene. Tutti falliscono il giudizio, ma se sono scritti nel libro della vita vengono salvati. Oggi c'è perdono, oggi c'è misericordia, quel giorno non ci sarà misericordia, non ci sarà perdono. Chi rifiuta il perdono di Cristo in questa vita sarà senza speranza al giorno del giudizio. Oggi, se non guardiamo all'eternità, è difficile sopportare le false accuse, le cattiverie di chi parla male di noi quando camminiamo in giustizia. Però dobbiamo ricordare che il giudizio sta per arrivare. Oggi, visto che Cristo offre misericordia, oggi, visto che c'è perdono, dobbiamo rivolgerci a coloro che parlano male di noi e dobbiamo dire: c'è perdono, ma devi capire che c'è il giudizio. C'è il giudizio. C'è la condanna, c'è la punizione eterna, ma c'è perdono per chi si ravvede. dobbiamo pregare per le loro anime e dobbiamo parlare con la nostra bocca, perché solo oggi c'è perdono. Cristo ha perdonato noi da tutti i nostri peccati perché eravamo i loro compagni. Quanto è importante per noi di proclamare a loro Gesù Cristo. Ricordate che oggi Dio offre il perdono per mezzo dell'Evangelo. Allora, in versetto 5 Pietro menziona il giudizio finale, in versetto 6 parla della salvezza per mezzo dell'Evangelo. Leggo il versetto 6. Per questo, infatti, è stato predicato l'Evangelo ai morti, affinché fossero giudicati nella carne secondo gli uomini, ma vivessero nello Spirito secondo Dio. Qui probabilmente i morti sono morti fisicamente, la Bibbia usa anche i morti come spiritualmente, ma avevo appena parlato che Gesù giudicherà i vivi e i morti, e questo probabilmente il significato è molto incoraggiante. A volte la persecuzione arriva alla morte fisica, ma l'Evangelo è stato predicato ai morti affinché fossero giudicati nella carne secondo gli uomini. Tutti devono passare la morte fisica, ma vivessero nello Spirito secondo Dio. E quindi lui sta dicendo, guardate, ci sono i credenti che sono morti anche per la loro fede, e sono morti come tutti muoiono, ma ricordatevi che avendo sentito l'Evangelo vivono per lo Spirito secondo Dio. Ai Tessalonicesi spiega di non avere tristezza per quelli che sono già addormentati, perché sono addormentati nel corpo, ma loro spiritualmente sono già con Cristo. E quindi è un ricordo per quando dobbiamo soffrire per la fede, di non preoccuparti, anche se arriva alla morte fisica. Un grande incoraggiamento. Allora, domanda, come dobbiamo vivere? Come dobbiamo vivere noi che siamo stati salvati dalla vecchia vita, dalla vita di tenebre, dalla schiavitù al peccato, che siamo stati riconciliati con Dio per mezzo di Gesù Cristo? Come dobbiamo vivere nel tempo che ci rimane in questo corpo, su questa terra, aspettando di vedere Gesù? Come dobbiamo vivere? Questo brano ci ha ricordato che dobbiamo abbandonare totalmente qualunque cosa legata al vecchio peccato. Vogliamo essere completamente lontano, non vogliamo arrivare all'orlo di cose, ma non è peccato, vedi, sono ancora in quello che è giusto, andando più vicino possibile. Che stoltezza. Magari tu con i piedi non sei oltre, ma dove è il tuo cuore? Che vuoi andare all'orlo, dove è il tuo cuore? Come sarebbe per un marito di dire alla moglie, ma non guardo quel tipo di foto, guardo solo questo, che non è la stessa cosa. Il problema è sul cuore. Il problema è sul cuore. Vogliamo abbandonare tutto quello che era abominevole al nostro Dio, perché dovrebbe essere abominevole a noi, e vogliamo vivere in santità in ogni campo della vita. Il tempo che abbiamo vissuto nella carne è già troppo. Basta quel tempo. Tempo di cercare di soddisfare la carne. Basta una vita di ribellione contro Dio. Basta avere la compagnia sbagliata in cui godevamo il peccato insieme. Che stoltezza tornare e vivere nella favela del nostro peccato. Che stoltezza uscire dalla casa del Padre e tornare a vivere per strada. Viviamo secondo la volontà di Dio in ogni campo della vita, in ogni decisione, in ogni cosa che facciamo e diciamo. Ricordiamo che quando camminiamo nella luce, il mondo ci odierà. Gesù ci preavverte di questo in Giovanni 15, che il mondo ci odierà perché ha odiato Lui. Non dobbiamo scoraggiarci, dobbiamo aggrapparci a Cristo, ricordando Cristo ritornerà e giudicherà il mondo. Vogliamo vedere persone salvate dal mondo nel tempo che c'è. Quanto è importante proclamare la buona notizia finché c'è tempo. Quindi, cari, per noi che abbiamo ricevuto il perdono in Gesù Cristo, abbandoniamo ogni peccato. Non riduciamo quanto pecchiamo, abbandoniamo. Non compromettiamo nemmeno un po'. Non credete che ma solo questa volta? Perché se no mi creerà grandi problemi. Accetta ben volentieri i problemi. Camminiamo in santità, spogliamoci completamente dalla vecchia vita, camminiamo per la gloria di Dio, combattendo ogni peccato di carattere che si alza con la forza di Dio che opera in noi con potenza, tenendo gli occhi su Gesù Cristo, aspettando e affrettando il suo ritorno. Viviamo così e vivremo bene. Preghiamo. Padre, ti ringrazio che ci hai liberati dal potere del male, ci hai trasportati dalle tenebre al regno del tuo amato figlio Gesù Cristo, che è la luce del mondo. E certamente è giusto che ora non viviamo più nelle tenebre, che abbandoniamo ogni tipo di comportamento di peccato che faceva parte di quella vita. O Padre, farci vedere più di Cristo nella sua gloria, nella sua santità, nel suo amore, affinché possiamo gioire che siamo in Cristo, che abbiamo ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Gesù Cristo. Aiutaci a riconoscere l'inganno del peccato, aiutaci a armarci con il pensiero che essendo stati crocifissi con Cristo, che abbandoniamo tutto quello che faceva parte della vecchia vita. Padre, grazie per la salvezza, grazie per il perdono, grazie per un cammino di santità che ora possiamo avere in Cristo Gesù. Vogliamo aspettare Cristo. Facci vederlo, aiutaci ad aiutare gli uni e gli altri a vederlo. Ti prego questo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.